E buonasera amici del buon videoludo, siamo live, sto controllando qui le barre della musica che siano giuste, le barre del sonoro. Io sono Alessandro, qui con me c'è Andrea. Andrea, per favore saluta così vediamo se si sente.
Un saluto a tutti, li ringrazio di partecipare.
Si sente, si sente. Allora, io direi che siccome questa sera di carne a fuoco ce n'è veramente tanta, io direi che come convenevoli iniziali non ti posso parlare del grandissimo Metroidvania di Shantae, o come cavolo si chiama, che ho scoperto questa settimana, quindi ne parliamo un'altra volta. Io direi che, come avete visto dalla presentazione e come state leggendo adesso qui, puntata 18, Silent Hill 2, analisi di un capolavoro. Io adesso passo la palla al mio collega Andrea, che vi fa il riassunto, facciamo il riassunto delle nostre 5 live di gameplay dove Andrea ha giocato e completato questo capolavoro, che non è solo un gioco, ma è veramente qualcosa di più, sia per come è posto, sia per quando è uscito, perché parliamo comunque di un videogioco di 20 anni fa. Comunque, io passo la palla a te, e quando vuoi passiamo all'altro schermo, amico mio.
Sì, ok.
Dimmi tu quando.
Bene, come... Sì, guarda, per ora no. Poi andremo a analizzare quindi quei file. Praticamente, se vuoi, prevedo praticamente raccontando quella che è la storia del nostro gameplay, il finale che abbiamo ottenuto e quant'altro. Esatto. Quindi, e poi ci addentriamo nell'analisi di alcuni particolari elementi che servono per capire l'enorme veramente qualità di questo gioco, ma soprattutto come l'approccio degli sviluppatori, degli storyteller e quant'altro nella comunicazione di quello che è il tema di questo videogame, cioè il tema che, se ci avete seguito nelle precedenti 5 puntate di gameplay, di sicuro saprete già a cosa mi riferisco, quindi al finale e insomma tutte le interpretazioni del caso di un gioco pieno di metafore che sono immediatamente interpretabili, basta analizzarle sotto un occhio critico. E insomma, di cui vi parlerò oggi, la storia di un videogioco, più che altro di un personaggio, di James Sunderland, che merita di essere ben raccontata. Tra l'altro Silent Hill 2 è il mio gioco preferito, nonostante i 20 anni alle spalle. Quindi, vabbè, in poche parole, noi iniziamo il gioco con James Sunderland, che è il protagonista, appunto, come ho detto più volte, che riceve una lettera dalla moglie, ma in realtà prima di aver ricevuto questa lettera, 3 anni prima, la moglie si è ammalata gravemente ed è passata a miglior vita. James ha provato successivamente a ricominciare a vivere, tuttavia non è stato per lui facile riprendersi, il dolore, il senso di vuoto lo hanno attanagliato in un perenne stato di lutto, da cui non è riuscito in realtà mai a uscirne. Un giorno però, come dicevo poco fa, riceve questa lettera, una lettera dalla moglie defunta. E è lì che inizia la nostra avventura, il percorso di James, insomma. James a quel punto rimane piuttosto confuso e turbato dall'aver ricevuto questa lettera, che è scritta da Mary, e ne riconosce appunto anche la scrittura, per cui è ancora più dubbioso, ma è spinto al desiderio di rivederla. Da questa, diciamo, luce, da questa luce che si è accesa in lui, che gli permetterà probabilmente di rivederla e di scoprire o comunque la verità, se non l'ha scritta magari Mary quella lettera, l'ha scritto qualcun altro, chi ci sta dietro. Insomma, spinto dal desiderio di rivederla e dalla curiosità, lui si inizia questo viaggio, quindi si dirige a Silent Hill. Nel corso della storia noi capiremo che James crea un'assenza di connessione nel pensiero, nella memoria, nel senso di identità di se stesso. Sono parole che sembrano complicate, ma che servono per descrivere bene la caratterizzazione di questo personaggio, che andremo a vedere più avanti, anche con analizzando immagini e video, quando passeremo al secondo schermo. In poche parole, insomma, questa non corretta percezione della realtà, questa assenza di connessione nel suo pensiero e quant'altro, lo porteranno a delle esperienze di distacco, appunto, tra sé e la realtà, facendolo apparire come depersonalizzato, o comunque anche come derealizzato. Quindi questa è l'impressione, quella che sto descrivendo ora, è l'impressione che si fa il giocatore, no? Vedendo il comportamento di James durante tutta l'avventura. E insomma, questi comportamenti depersonalizzati, derealizzati, denotano senz'altro una mancata percezione da parte di James della corretta velocità del tempo. Cioè, per lui alcune volte il tempo sembra passare troppo velocemente, altre volte troppo lento. E ad esempio lo dimostra anche il fatto che ha vissuto il lutto come un enorme problema, come qualcosa che è durata molto di più rispetto alla realtà che andremo ad analizzare successivamente. Sembra quasi un personaggio anestetizzato emotivamente, cioè sembra un personaggio messo lì che parla, dice le cose scontate, ma che non reagisce con sentimenti o quant'altro, sembra quasi anestetizzato dal punto di vista emotivo. Comunque, in realtà un altro elemento turba quello che sembra il suo carattere, il suo comportamento durante il gioco. In realtà lui all'interno della sua testa è come se avesse una barriera di amnesia. È complice la forza di questa città maledetta di Silent Hill che lo richiama, lui e anche altri personaggi, poi scopriremo nel corso dell'avventura. Vedremo come i desideri più nascosti di James a quel punto prendono vita. Ed è così quindi che si inizia ad accendere sempre di più in lui la speranza di poter ricominciare una vita e quindi di poterla ricominciare con Mary quando la troverà. Tuttavia, nel corso della storia, quando lui pensa di raggiungere la meta, che è il luogo speciale, no? Di James e di Mary in Silent Hill, in cui loro anni fa, prima della sua morte, quando ancora era in buona salute, sono andati a visitare. Quando lui arriva nel loro posto speciale, in realtà si rende conto che la persona che lo aspetta non è Mary, ma è Maria. Maria, diciamo che l'apparenza di Maria è quella di una ragazza un po', diciamo, spinta, un po' facilona, e di
Diciamo agli
sicuro.
antipodi, una specie di nemesi di quella che è la sua Mary.
Dice quasi quasi una, sì, esattamente, Ale, quasi un doppelganger, insomma. Però, oltre a incontrare a Maria, James incontrerà anche un losco figuro che denominato Pyramid Head, un figuro violento, un energumero quasi, chiamiamolo mostro, insomma, una nemesi, la nemesi vera e propria. Perverso, che dimostra anche dei comportamenti perversi oltre che violenti, e che tenterà più volte di ucciderlo, ma finirà infine per uccidere solo Maria e per ben 3 volte. È chiaro che a questo punto James si porrà delle domande. Nel corso del gioco, dopo aver visto Maria morire e ritornare per ben 3 volte in vita, a quel punto inizia ad avere ancora più confusione. Quindi, se lui si era acceso una qualche speranza di tornare a vivere con la propria moglie, man mano questa si è di nuovo andata perdendo perché non ha incontrato Mary, ma Maria nel luogo speciale in cui la moglie ha scritto nella lettera che lo attendeva. E nello stesso momento, quindi, accorgendosi della morte di Maria, con cui comunque si era creato un legame all'interno dell'avventura, anche se questa non è sua moglie, la morte per ben 3 volte risveglia, scusa, alcuni ricordi sopiti nella sua memoria, nella sua mente, e si ricorda che in realtà loro avevano 2 luoghi speciali in cui si incontravano nella città di Silent Hill, non solo il parco dove ha incontrato Maria piuttosto che Mary, ma un altro posto era un albergo, cioè un hotel, dove avevano condiviso l'ultima settimana che si trovavano in quella cittadina. E insomma, quindi pensa: magari mia moglie, che mi ha scritto questa lettera, mi aspetta lì. O chi mi ha scritto questa lettera? Chi c'è dietro tutto questo, se non è mia moglie? Di sicuro si trova lì. Quindi a quel punto James decide di muoversi verso questo hotel, riceverà anche degli aiuti dalla stessa Maria, che diciamo tra virgolette è ritornata in vita, ma una volta arrivato in questo hotel, lui si ricorda che avevano girato in una stanza, nella stanza 312, una videocassetta di ricordo con la moglie. Una videocassetta, insomma, amatoriale, così improvvisata, una registrazione in cui lui, in un momento in cui lei stava guardando qualcosa dietro la finestra e parlava di quella cittadina che gli piaceva tantissimo, insomma, una registrazione un po' improvvisata. Allora, lui però nel frattempo notiamo che poco prima di arrivare però all'hotel, James attraversa un lago molto famoso in quella cittadina, ma è circondata, la sua barchetta, chiamiamolo così, è circondata dalla nebbia e lui non sa come uscirne. Praticamente a un certo punto vede una luce e riesce quindi a trovare l'indicazione esatta, il percorso da seguire per scappare via, uscire fuori da quella nebbia. O in realtà quella nebbia e quella luce hanno un significato metaforico. Rappresentano un James che viaggia, che sta con la testa in mezzo alla nebbia, in mezzo alla confusione, ma ritrova una luce, una speranza che lo indirizza nel corretto percorso, nonostante l'avesse persa dopo che è morta Maria per la terza volta. James quindi infine ritrova le risposte che cercava all'interno dell'hotel, si ricordava bene di quella videocassetta che l'avevano registrata, ma la videocassetta era divisa in due parti. La videocassetta ritraeva sì quel momento di felicità in cui lei parlava di Silent Hill, gli raccontava le origini di Silent Hill che era attratta da quella città, ma in realtà vi era un'ulteriore registrazione. Una registrazione in cui si vedeva che lui, dopo che lui praticamente era accanto alla moglie che versava in pessime condizioni di salute nel letto che avevano a casa, e a un certo punto si avvicina all'orecchio della moglie perché quest'ultima mi stava, insomma, parlando con grande fatica, gli stava dicendo qualcosa. Immediatamente dopo, James si vede che la bacia sulla fronte. E poi vi sono tutta una serie di immagini offuscate dove non si capisce bene cosa esattamente è successo. Si vede, sembra quasi che praticamente lui l'abbia uccisa, perché si vede qualche frame di quella videocassetta in cui lui praticamente la soffoca. In quel momento James praticamente ha. Non ha più la confusione che aveva prima e nella sua mente non vi è più quella nebbia. Ritroviamo un personaggio di James che è molto meno distaccato anche rispetto a prima, perché per una coincidenza in quel momento arriva nella stanza Laura, che è una bambina che ha un cuore puro e che non vede quello che ha visto James in quella città in Silent Hill, ma è tornata, cioè, lì per cercare Mary, con la quale aveva condiviso la camera dove si trovavano in ospedale. Lei per un motivo, questa ragazzina Laura orfana, e Mary per un altro motivo, perché era malato terminale. Poi praticamente l'ha mandata a casa perché gli rimanevano pochi giorni da vivere. James quindi, appena Laura gli chiede se ha trovato sua moglie, James in realtà gli dice la verità, gli scopre, dice che ha scoperto che è lui l'uccisore della moglie, che Mary è morta. E quindi da lì scopriamo anche perché Laura ce l'aveva, tra virgolette, a morte durante tutto il corso del gioco con James, perché praticamente si scopre che lui non l'andava a trovare di frequente in ospedale e sapeva che litigavano con la moglie, gliel'aveva confidato la moglie, che tra l'altro aveva un desiderio particolare, voleva adottare la bambina con James. James quindi, nonostante ciò, si rialza e cade per ben due volte sulla sedia su cui si era seduto per vedere quella videocassetta, il ricordo della moglie. Comunque, sente a un certo punto alla radio, una radiolinea che ha per tutto il gioco, la voce della moglie. E quindi si riaccende per l'ennesima volta Ale, una speranza in lui, la speranza di ritrovarla. Quindi James riparte, non si abbandona di nuovo, dimostra ancora, secondo me, di avere la forza di voler andare avanti in un modo o nell'altro, che sia per scoprire la verità o, nell'ipotesi più positiva, per ritrovare la moglie che sarà da un'altra parte ad aspettarlo. James quindi si dirige nell'ultimo luogo in cui viene indicato da Mary, e quando la incontra, in effetti sembra di vedere la moglie, anche è vestito uguale a come noi la vediamo nella foto che fin dall'inizio del gioco lui si porta dietro. Ma anche questa volta James si sbaglia, esattamente per la quarta volta nel chiamarla. Sorpreso nel cercare di farsi vedere da lei, la chiama con il nome Mary, ma in realtà quella, nonostante abbia i vestiti e il corpo di Mary, è Maria, la Maria che è morta 3 volte, è tra virgolette tornata in vita 3 volte, e che nel corso della sua avventura lui si c'era affezionato, e che era nata, insomma, da desiderio che lui aveva di sperare di vivere dei momenti con una moglie energica che invece non era così, diciamo, bloccata nel letto a causa della malattia. Insomma, Maria era la Mary che James avrebbe voluto e che si è materializzata lì. Quindi in quel momento scopre di aver vissuto un incubo, scopre che tutto non è reale e che capisce che deve mettere un punto a questo incubo. Proprio lui dice testualmente: ora è l'ora di finirla, dovevo uscire fuori da questo incubo. In quel momento quindi vediamo un James totalmente diverso, che ha subito un percorso evolutivo, un James che ha capito cosa gli è successo e cosa deve fare per andare avanti, qual è la corretta via da seguire per andare avanti. In quel momento quindi nasce una lotta tra me, Maria e James. Maria quindi diventa, insomma, il boss finale, a prescindere dal modo in cui l'attacca, a prescindere dal fatto che sia un boss, che si trasformi in sostanza in un mostro. Questa è un'ennesima metafora per farci capire come lui deve combattere per l'ultima volta quello che è il suo principale nemico, il suo principale problema, ossia il ricordo dei momenti che non è riuscito a vivere con la moglie. E soprattutto la colpa di averla uccisa, perché durante tutta l'avventura, oltre ai vari boss, ce ne sarà uno in particolare, come menzionato prima, Pyramid Head, che nasce dal desiderio di James di volersi far male, di punirsi per la morte della moglie. Ma già nasce questo ennesimo mostro che prende vita in Silent Hill, solo lì accade questo, perché in questa città vi sono chiamati tutti coloro che hanno dei sentimenti non puri, che hanno qualcosa contro cui hanno lottato, stanno lottando e non sono usciti fuori. E quindi alla fine lui sconfigge non solo Pyramid Head, e tramite l'uccisione di Pyramid Head è come se lui dicesse: non ho più bisogno di te. Tra l'altro utilizza proprio questa frase nel gioco, la vedremo dopo. Non ho bisogno di te per andare avanti, per rendermi conto che è una mia colpa e che quindi dovrei pagare, devo pagare per questo. Quindi e infatti alla fine, per sconfiggere il boss, Maria, che non accetta di distaccarsi da lui quando gli dice: tu sei stato solo un orpello a cui mi sono aggrappato per continuare ad andare avanti, ma io ho sempre voluto Mary e ora ho capito che Mary è morta veramente, l'ho uccisa, non mi servi più. E quindi la uccide con un ultimo colpo, mentre lei è agonizzante a terra dopo una boss fight su un letto, perché ricordiamo, il boss finale, Maria, è praticamente uguale a Mary nella versione demonizzata, praticamente attaccata a un letto, obbligata, impalata, e che solamente soffocando James gli fa del male quando riesce ad avvicinarsici, come James ha soffocato la moglie, con un cuscino l'ha uccisa. Quindi da notare anche questo particolare. Insomma, alla fine quindi riesce a terminare questo incubo uccidendo questo recognito desiderio e quindi riesce ad andare avanti. Ormai James è conscio quindi della realtà, non ha più gli occhi velati dalla nebbia. È da notare, Ale, come il gioco inizia con un'immagine in cui lui è come se si togliesse con quelle due dita che si passa davanti agli occhi un velo. Infatti poi ti farò vedere pure questo video e ti dirò, lui ha avuto durante tutto il gioco un velo davanti agli occhi. E ora, solo alla fine, dopo un percorso evolutivo, è riuscito a scoprire la verità. Non ha più la vista appannata e la mente confusa dalla nebbia. Quindi, a quel punto però, James, una volta che ha chiarito un po', tra virgolette, tutti i suoi problemi, anche se a dirlo così è brutto, in quel momento la luce che ha sempre visto in cui ha sperato si manifesta e Mary gli parla. Gli appare Mary, la sua moglie, sul letto di morte e gli dice: James, perché piangi? Non ti mi scuso, insomma, si scusa per la vita non bella che gli ha fatto vivere e si scusa soprattutto per il senso di colpa. È la condanna a quest'incubo che ha vissuto fino a quel momento che gli ha causato, perché si scoprirà nel finale che abbiamo ottenuto noi che è stata Mary, la moglie, a dire a James di ucciderla. E quindi non è stato l'uccisione di Mary, della moglie di James, solamente un modo per James per liberarsi, anzi, è stato un modo di rispetto della sua persona, di Mary. Un gesto, tra virgolette, di pietà, anche se sembra ridicolo dirlo così. Un gesto che ha permesso a lui di avere sempre, comunque, un ricordo, seppur è costato il vivere un incubo. James, dal giorno in cui ha ucciso la moglie, ha iniziato a soffrire di un distaccamento, una dissociazione di primo livello, possiamo dire, che è praticamente un fenomeno psichico che consta di quello che vi raccontavo all'inizio, di una mancata corretta percezione del tempo. Tant'è perché è fondamentale dire questo, perché James ricorda che è morta 3 anni prima, ma lei in una lettera augura a Laura il suo prossimo 8° compleanno. Alla fine del gioco James scopre che Laura ha compiuto 8 anni una settimana fa. In realtà la moglie fino a una settimana prima era viva, è morta una settimana, ma James ricorda che ha da 3 anni che vive quel dolore. Questo per far capire come la dissociazione causata in questo caso da un evento traumatico possa portare a quello che viene definito come depersonalizzazione, derealizzazione. La realizzazione, cioè la percezione in maniera distorta del mondo esterno. Non a caso lui vede in tutta Silent Hill mostri. Lui materializza dal suo desiderio, nasce Maria. Il DLC di Maria, che ci permetterebbe nel gioco, il secondo scenario, di capire le origini di Maria, si chiama Nata da un desiderio. Pyramid Head nasce dal suo desiderio di punirsi per l'uccisione. Ma in realtà si era dimenticato, a causa del forte dolore, che era stato semplicemente un complice e non un omicidio, un omicida, e che quindi si parla di eutanasia. La storia di questo gioco è bellissima perché? Perché ci capisce nel baratro di dolore e di problemi in cui una persona si può trovare quando si trova a convivere con un'altra, che reputa la più importante al mondo, che ha questi problemi e di come il nostro corpo cerca di difendersi nonostante tutto e di come si riesca anche a uscirne. Non a caso, alla fine del gioco, James decide di abbandonare quella città con Laura. Laura lo segue. James infine realizza quello che era il desiderio di Mary. E come che è così, in poche parole, adottando Laura, come a portare insieme a Laura ancora nel suo cuore un ricordo o la volontà soprattutto di Mary, della sua moglie. E tra l'altro vi spiegherò pure come mai secondo noi, secondo me, secondo noi, questo finale è canonico.
Guarda, una cosa che a me ha sconvolto quasi è è l'approccio che ha avuto James, nel senso, il gioco ti sottolinea il fatto che Mary abbia chiesto espressamente a James di essere uccisa, quindi di avere l'eutanasia. Il fatto è questo, che James si sente in colpa per il fatto che lui si sia sentito sollevato per essersi tolto il peso di Mary dalla propria vita. Quindi un ulteriore tassello, un ulteriore mattone sulla schiena di James è proprio questo. Cioè che lui non solo ha fatto qualcosa che giustamente ti fa stare male, ma che nel suo profondo, in verità, lui sa di essersi sentito meglio, che adesso poteva vivere la propria vita, e questo lo fa stare ancora peggio. E quindi qui abbiamo poi Silent Hill, la città che in un certo verso non è neanche troppo malvagia, se ci pensi, perché per il finale che abbiamo preso noi, alla fine lui ne esce, cioè riprende a
vivere. Nel migliore dei modi, esatto.
Che io però non sono d'accordo con te. Cioè, ok, il finale è canonico, è giusto che sia canonico, ma l'avessi scritto io avrei messo solamente il finale negativo, perché era una botta, un finale alla Stephen King, non so se hai presente quello che era The Mist, per dire, finali proprio che ti colpiscono dentro.
Sì, sì, Ale, ho capito bene ciò a cui ti riferisci. Anche io sostanzialmente la vedo così, e soprattutto avendolo finito varie volte nel corso dei 20 anni e avendo beccato spesso e volentieri il finale in Water, che poi andremo a vedere, perché magari è quello che dei quattro, oltre il Live, merita più attenzione, soprattutto appunto per mostrare la concretezza di quello che dici. Per me sì, però dobbiamo analizzare una cosa, Ale, e se vuoi ti apro la prima cartella, almeno ti spiego la mia visione, allora, perché io almeno sostengo che il Live è canonico. Però capisco benissimo quello che dici tu.
Allora, aspetta, Silent Hill, eccoci qui. Che poi tra l'altro io un pochettino ho studiato anche. Devo ammettere che il finale il quarto finale, quello lì nascosto, sinistro, dopo magari ne parliamo, ma non è male. Quello lì del...
Guarda, in base a come vivi il gioco, in base anche a come a qual è quello che, guarda, vanno bene tutti e tre o quattro, anzi no, vanno bene tre finali di quattro, perché ce n'è uno che veramente secondo me sarebbe un colpo al cuore per chiunque, il finale Maria.
È
il peggiore, ma in tutti i sensi gli altri, ma comunque Ale, se vuoi
ho condiviso, ora ce l'hai qui, dimmi tu.
Ok, allora sì. Vi troverete praticamente in queste slide, tra virgolette, sembra che parliamo di lavoro. Troverete immagini e video catturate direttamente durante i gameplay che abbiamo trasmesso con Ale. Ora, praticamente in questa cartella io l'ho... Aspetta, ho sbagliato forse cartella? Devo prendere... Allora, no, questo è solo Laura. Va bene, qua è sostanzialmente...
Questo qui è il finale Live, questo qua.
Sì, ok, no, non lo leggevo bene.
Allora, fai...
Ok, sì, ci risiamo, ok.
Sì.
Allora, secondo me, Ale, il finale Live è canonico perché nel corso dell'avventura... Sostanzialmente, detto in poche parole, si può notare come James si rialza sempre dopo essere caduto a terra. In poche parole, vi è una dimostrazione palese proprio alla fine del gioco. Più che altro non è solo metaforica, proprio palese. James si rialza dopo aver visto il video in cui uccide Mary, si rialza e crolla su se stesso, con un peso enorme sulle spalle, più di prima. Ma lo stesso peso che, guarda caso, porta Pyramid Head. Pyramid Head ha una testa di piramide pesantissima. Rappresenta il fardello che ha portato sulle spalle James, ma di cui non era così conscio. Ora, durante il corso di tutta l'avventura, in particolare, diciamo, mentre guarda videocassetta, per ben due volte crolla ma si rialza. E soprattutto la seconda volta che ricade sulla sedia, ora vediamo se trovo un'immagine. Lui praticamente si rialza. Ah no, ok, non le ho messe. Comunque è quella l'immagine, no? Praticamente lui tutte e due volte si rialza, la seconda volta perché sente la voce di Mary. Lui per l'ennesima volta ci vuol credere, vuole avere una speranza di ritrovare la moglie. Nonostante ha visto quel video, si è reso conto che è, com no, che è complice, che è l'emissario di un omicidio a scopo egoistico in quel momento. Si scoprirà quando arriveremo proprio all'ultimo pezzo del finale. Che non è un gesto egoistico, forse Mary incolpa se stessa di essere stata egoista, avendogli chiesto a lui di continuare di ucciderla. Ma James già lì si rialza, ancora non ha scoperto completamente come sono andate le cose, ma si rialza. Questo dimostra una speranza. Nel corso, una speranza di ricominciare. Nel corso dell'avventura, lui praticamente, anche qui, prima di arrivare nell'hotel, dicevo prima. Era circondato dalla nebbia, non riusciva a muoversi, però a un certo punto, dopo un tot di minuti che navigava praticamente a vista, senza sapere come arrivare lì, quella nebbia si dissolve e vede una luce che rappresenta una piccola speranza, l'ennesima che si riaccende, si spegne quando poi vede la videocassetta nell'hotel, in questo caso, ma si riaccende quando vede, quando sente la voce di Mary che gli dice: "Guarda che ti aspetto." Dove poi c'è, insomma, l'ultima parte del gioco. Queste rappresentazioni di lui che cade a terra, si rialza, che continua a accendersi una speranza in lui, a me mi portano a pensare che il fatto che lui voglia vivere e rispettare la volontà di Mary, dopo che finisce questo, completa questo percorso, si sposino sono più coerenti con il finale Liv. Dove rispetta la volontà di Mary, ma soprattutto lui va avanti e non va avanti con
Sì.
Maria, che è il
Oh,
finale
quello lì è il finale più
veramente
tremendo, no?
negativo,
Quello lì.
tremendo, perché in poche parole, guarda, se lo becchiamo, vabbè, non è facile. Comunque, dirò che nel finale con Maria, invece, lui, nonostante quello che ha scoperto, decide di andare a vivere con Maria. Maria,
Guarda,
che è quel personaggio che
esatto.
abbiamo visto nel corso del gioco, vediamo se ho una
Tra
cartella.
l'altro partorito dalla sua mente, nel senso perché
Partorito
la
dalla
cosa
sua.
fondamentale da capire nei tre finali normali, mettiamola così, è che sono delle interpretazioni di ciò che la città va a realizzare. Nel senso, nel finale Liv, che è il finale che abbiamo ottenuto noi, il finale canonico, il finale positivo, abbiamo James che esce dalla propria prigione mentale, dalla propria nebbia, e lui se ne va, tutti felici in un certo senso, anche la bambina si salva. Nel finale Maria, noi abbiamo James che lascia, tra molte virgolette, la città insieme a questo personaggio che però non è reale. È un personaggio partorito dalla sua psiche, o
Quindi
comunque.
significa
Esatto. Significa che rimane chiuso in se
che
stesso,
rimane
oppure.
bravo, che non è riuscito a concludere il suo
Esatto.
percorso. È anche quello un finale particolare che ti impatta, però è quello che nessuno vorrebbe per James se l'ha
Ovviamente.
visto diversamente dal personaggio asettico, emotivamente distaccato e anestetizzato, come dicevo prima, perché all'occhio del videogiocatore su all'occhio superficiale di un videogiocatore che non presta questa attenzione, che non lo vive così, è chiaro che James è un personaggio che non si meriterebbe di meglio. Io ho capito l'opposto.
Guarda, la questione è anche, secondo me, allora, il fatto è che Silent Hill è comunque una saga, però immaginiamo che fosse unicamente costituita da questo singolo capitolo. Il fatto della presenza del finale Maria ti può dare un dualismo sull'effettiva realtà della città di Silent Hill, nel senso. Lo puoi leggere il finale Maria sia con lui che rimane totalmente chiuso in se stesso, nella sua follia oramai, disceso nell'oblio più oscuro, schiavo delle proprie
Esatto.
passioni, oppure che la città Silent Hill lo fagocita, gli dà una realtà totale finta dove lo tiene schiavo per il resto dei suoi giorni, quindi una città demoniaca che rapisce non solo le anime dei vivi ma anche in questo caso i corpi, quindi a seconda del livello di demonizzazione che vogliamo dare alla città è un finale che va dal terribilmente brutto al terrificantemente.
Ale, se vuoi ti posso dire la mia, da videogiocatore di tutta la saga...
Perché tu la conosci meglio di me la saga, eh?
Esatto, io lì bisogna conoscere la città. È chiaro che... allora, io ti posso dire, la città non ha nulla di negativo, anche la città è una vittima di un culto di cui se ne parla, e tutta la storia riguarda questo, in Silent Hill 1 e nel 3. È nel 3. Lì il 3 è la continuazione dell'1. Il 2 è un capitolo a parte che io reputo un capolavoro, però gli altri due, l'1 e il 3, sono comunque fighi. Il 4 non vado a dire di che cosa parla in questo momento. Magari se ci rimangono 2 minuti alla fine.
No, faremo un'altra live, perché guarda, amico mio, come vuole il tempo. Siamo già in live da 45 minuti.
45 Immagina. Minuti. Ma abbiamo iniziato alle 9:10, io pensavo 35. Vabbè, non mi dilungo, dai, 35 vai, scontameli, dai, 5:10.
Dai, no, ma vai, comunque... vai, oggi andiamo avanti, ho il 30, ci mancherebbe. Vai, vai.
Morale della favola, la città di Silent Hill, anche quella è una vittima, come lo sono stati i suoi abitanti, non di sicuro la setta, che ha fatto tutta una serie di cose, per cui alla fine vuoi... le fondamenta della città di Silent Hill, che anche se oggi sembra stereotipato questo argomento, che è stata costruita sopra un cimitero indiano, poi questa roba negli ultimi 20 anni l'hanno sdoganato un po' in varie serie TV, non era così 20 anni fa, ma vuoi anche soprattutto per l'influenza del culto che ha maledetto questa città. La città fa solamente attrarre la gente che ha un cuore non puro, che ha sostanzialmente qualcosa contro cui combatte tutta la vita e che è un incubo. Gli dà la possibilità, dipende solo da chi finisce lì, gli dà la possibilità di continuare a vivere in quell'incubo all'ennesima potenza oppure uscirne. Ma se James, metti caso, rimaneva nella realtà, di sicuro non avrebbe potuto compiere un percorso positivo se non fosse andato in questa città, che tra l'altro attrae anche Angela. Ricordiamo Angela, se vogliamo passare un attimo a un'altra cartella così velocemente, attrae Laura, e poi spiegheremo pure la differenza sull'aura, cioè per dire, è una città che attrae chi ha un cuore impuro, perché ha subito delle violenze, perché vive male, perché per dire, per qualsiasi motivo. E poi tutto dipende dalla forza del personaggio, non è colpa neanche della città, la città non ti fagocita, come nella versione più demoniaca che ipotizzavamo prima. La città al massimo amplifica il percorso negativo che già tu avresti preso anche al di fuori.
Ho capito.
Infatti, quando lui nel finale Maria decide quindi di andare a vivere con Maria inizia a tossire poco prima di smettere. Quando inizia a tossire ci comunica ancora di più proprio quello che tu prima dicevi, hai dedotto, che lui finisce in una spirale continua di avere una moglie che è quella che vorrebbe essere ma non lo è stato, e muore per la stessa malattia della moglie reale.
Esatto.
E quindi lui sempre in Silent Hill continua a essere fagocitato, ma non è colpa della città.
Che poi, se posso dire una cosa, è interessante perché è stata questa cosa sdoganata, questo filone horror, che ora ci arrivo, è stata sdoganata con Black Mirror recentemente.
Lo sai, cioè, che prima te lo volevo dire.
Infatti, cioè la dilatazione temporale. In Black Mirror ci sono alcuni episodi, più di uno, dove i protagonisti si ritrovano bloccati in determinati inferni della propria mente, dove nella realtà il tempo che passa sono pochi minuti o anche pochi secondi, ma nella loro mente passano letteralmente anni, ed è quello che Silent Hill 2 ha fatto 20 anni fa, ovvero James è rimasto bloccato in un inferno,
dissociazione, sì, non malattia psichica,
ma per 3 anni, perché per lui sono passati 3 anni.
Sono passati 3 anni.
Invece è stata una sola settimana. Ora guardiamo un attimo il finale Maria. Lui se ne va con Maria. Noi possiamo ipotizzare, ora non è dato vederlo, ma viste le regole del gioco, noi possiamo ipotizzare che lui passerà con Maria, scusa, con Maria, con il finale Maria, infatti, lui passerà, sì, magari con Maria anni di malattia, quando invece magari nella realtà del suo corpo vivente passano magari solo giorni. Può essere, cioè lui rimane letteralmente schiavo per un periodo di tempo mentale lunghissimo, appunto, come detto te, amplificato all'ennesima potenza, quando in verità passa poco tempo, e quindi questa spirale si può riprodurre e replicare per un tempo infinito, un inferno costante per l'eternità, l'eternità durante la vita. Cioè, sì, è il finale, uno dei finali più tragici e angoscianti.
Più tragici, angoscianti, che sia, non si merita.
E parliamo di un videogioco del 2001?
Ale, tu, cioè, che sei esperto 2001, mamma, Ale, tu che sei esperto di cinema, dimmi, che è anche il canale dove fai dei approfondimenti.
Ce n'è uno di giochi, di film così, dimmi.
Ma esatto, mi hai anticipato. Ecco, ti stavo chiedendo se c'era un film, non che trattano una trama del genere, ma che la trattano così, con questa sensibilità, dando al videogiocatore che interagisce lì invece lo spettatore la possibilità di cogliere queste particolarità.
Allora, decisamente sì, e per non andare a scomodare Shining, possiamo parlare, dipende degli aspetti, perché Silent Hill 2 è un gioco molto complesso. Esempio, andando a vedere quest'ultima cosa qui che abbiamo visto del finale e della dilatazione temporale che avviene nella mente, noi possiamo pensare al film 1408. La trama in 2 secondi è, c'è questa stanza d'albergo dove se tu ci entri praticamente sei all'inferno, ok? La stanza in sé dilata il tempo così tanto, senza fare spoiler, che il protagonista passa letteralmente anni dentro la stanza, quando in verità, nella realtà, è passata meno di un'ora. Quindi quello che vediamo qui con Silent Hill, anche solamente questa cosa qua, che lui ha vissuto 3 anni, quando invece è stata unicamente una settimana, perché è stata amplificata anche
praticamente una depersonalizzazione,
sì,
che è una
totale
delle caratteristiche di una persona che soffre di dissociazione,
sì,
praticamente tu non solo hai un senso del tempo alterato che è troppo veloce o troppo lento nel caso di James e del film di cui mi parlavi, ma anche una difficoltà a ricordare in maniera vivida cose del passato.
Esatto.
La cosa figa è proprio una difficoltà a vedere in maniera vivida. Allora loro hanno utilizzato la nebbia, che già caratterizza la città di Silent Hill, il farlo viaggiare come vedevo prima in quella nave in mezzo alla nebbia, non era in Silent Hill, era nel lago, era il fatto che nella sua mente ancora non vi era un ricordo vivido, vi
esatto,
è solamente alla fine.
Che poi una cosa, prima che, perché poi gli hater arrivano sempre, non è una novità di Silent Hill, non è una novità di 1408, già di queste cose qui ne parlava Lovecraft, magari nell'uomo che sussurrava nelle tenebre, i cilindri d'acciaio con dentro i cervelli, che diceva Lovecraft, il cervello può vivere in eterno, il corpo no, quindi se tu puoi prendere un cervello e stimolarlo per l'eternità, tu puoi letteralmente tenerlo in vita in eterno. In quel caso non era dilatazione temporale, ma il concetto è quello. E questo è solo un frammento di quello che viene narrato all'interno di Silent Hill 2, perché tu,
sì,
mi hai chiesto altri aspetti,
bene,
noi potremmo qui veramente a parlare,
sì, guarda,
ma di tante,
allora,
cose.
Per dire, Ale, per ritornare al discorso di prima, è il motivo per cui io lo reputo un finale canonico e soprattutto perché secondo me la città non è maledetta, non è così
è
negativa,
è una vittima anche la città,
ma
è giusto,
anche vittima, perché allora se tu ci fai caso in questo momento In questa foto noi ritroviamo Angela, ricordiamo sì. a chi non ha visto le sessioni di gameplay che Angela è un altro personaggio, il primo che lui incontra in quella cittadina, che arriva prima di lui, quindi è come se iniziasse il suo percorso prima, quindi prima scopre
e quali prima sono i suoi si conclude problemi. Giustamente.
Esattamente. E prima si conclude, Angela è stata vittima di abusi, quindi un altro argomento molto importante, abusi sessuali da parte del padre e non solo, anche di violenza fisica. Angela, diversamente da James, è quello. Allora, lei praticamente decide di uccidersi, di suicidarsi, di praticamente abbandonarsi a quel corridoio in fiamme. James non può fare nulla, l'unica cosa che può fare è non ritornargli il coltello, che è praticamente un'arma che aveva lei e che gli ha dato quando si sono incontrati per la seconda volta, quando lei stava iniziando ad avere dei ricordi, perché Angela è andata a Silent Hill in quanto pensava di trovare il padre e la madre al cimitero, noi la conosciamo lì, poi scopre che ha subito quegli abusi e la incontra James in questa stanza, in quel momento le ha scoperto l'orrore delle violenze subite e poiché si trova a Silent Hill si materializza una stanza degli orrori che rappresenta la stanza dove veniva ripetutamente violentata sessualmente e non solo dal padre, e si materializza suo padre sotto forma di demone. James, condividendo appieno per conoscenza, perché l'ha letto su alcune riviste, perché ne ha parlato con lei, quello che gli è successo, vede lo stesso mostro che vede Angela, e anzi, poi vi è una boss fight. Questo mostro, che si chiama Abstract Daddy, il daddy papà diciamo astratto, frutto della sua della sua mente, della mente di Angela, se ci fai caso rappresenta due corpi, un corpo che si trova sopra e un corpo, vediamo se lo si capisce meglio di qua,
si vedeva un bene anche prima, infatti è vero,
in una posizione, no?
Sì.
Verso un altro che si trova al suo interno e che viene violentato. Infatti,
sì, qui si vede benissimo. Sì.
Si vede la faccia, diciamo, con la bocca aperta, quindi dell'altro che è con la faccia rivolta verso l'altro, e quella era Angela. Sì. Quello di sopra, suo padre. Proprio si vede nel movimento che sta proprio per violentarla, avvicinarsi al suo collo. E quindi Angela, però, non riesce a completare positivamente questo percorso. Decide infine. Capisce che dentro di lei alberga un inferno,
infatti l'inferno, le fiamme
sono le fiamme, e nel momento in cui dice a James se per aiutarla si sposerebbe, vivrebbe con lei, James non gli risponde, ancora James lì è quella persona che appare anestetizzata dal punto di vista sentimentale, che ancora si distacca quando affronta argomenti particolarmente violenti o penosi, non riesce a guardare in faccia, cerca una distrazione, si abbassa il volto, guarda insomma la sua spalla, volge la sua spalla come a non saper reggere il confronto. Succede questo, Angela perde l'unica speranza che poteva avere, poteva portarla allo sviluppo di un percorso positivo, e quindi si decide di uccidersi in quelle fiamme che ormai le vede come reali, non sono più solo dentro il suo corpo, sono reali, e morire in mezzo a quelle fiamme significa morire mentalmente, poi non la vediamo più, morendo mentalmente muore anche fisicamente, rimane a Silent Hill morta. Da notare che quello è l'Abstract Daddy, quella specie di cornice, sembra quasi un quadro, no? Un quadro in mezzo a quelle scale, in quel muro.
Si vede.
Però si vede chi è di sotto, il corpo della donna vittima dell'Abstract Daddy, che invece è di sopra. Giusto. Vediamo qui. Abbiamo la prospettiva ed è come se quella noi sappiamo è Angela. Ed è come se lei si guardasse allo specchio.
Esatto.
In quel momento. E infatti quella è come se fosse la cornice di un quadro o di uno specchio, insomma. Da notare anche, diciamo, tutti questi aspetti. Ogni cosa ha un significato. Poi, allora, quindi questo per dire, Angela intraprende un altro percorso rispetto a James, che decide di andare avanti, quindi la città semplicemente mette alla prova, poi tutto dipende da te stesso.
Guarda, questo per quanto riguarda questo Angela. Qui, infatti, per quanto riguarda Angela, che poi, io ripeto, il finale, quello negativo, A me sarebbe piaciuto. Allora, nell'economia della storia non avrebbe rispecchiato la nostra partita, perché una cosa fantastica che poi abbiamo visto è che il gioco in sé tiene traccia di come tu utilizzi James. Quindi, giustamente, lo dicevi tu l'altra volta, se tu ti prendi cura di James, ottieni immediatamente un finale più positivo se tu non te ne prendi cura, magari.
Altra cosa fighissima che fai bene a sottolineare, io me ne stavo dimenticando, ma come tutto è creato alla perfezione, dimmi altro.
No, nel senso che hanno messo nel gameplay parte della storia della narrativa, e il finale, quello negativo, dove James fa l'insano gesto, quindi come Angela, lui si lascia andare, decide di uccidersi, secondo me non sarebbe stato, cioè il bello di questo gioco è che non ci sono dei finali buttati lì, cioè tutti e tre i finali normali funzionano a prescindere, perché comunque rispecchiano il tuo modo di giocare, quindi non sono appiccicati lì. Fantastico.
Sono coerenti se però il videogiocatore è attento,
ovviamente.
E non dico che deve analizzarlo come noi, ma è attento, coglie delle sottili venature, capisce che non è una nebbia reale, capisce che James non è un personaggio che va lì, che è caratterizzato male. No, James non è caratterizzato male, sembra che è vuoto, ma è vuoto perché è una persona che soffre di dissociazione a causa di un evento che poi è, e si scopre essere un'eutanasia, ma lui non l'ha vissuta così.
Guarda, ti faccio un parallelismo velocissimo con il mondo del cinema, perché magari chi ci sta ascoltando dice, ma questi qui stanno parlando, vedono questa immagine qui di un gioco dell'era PS2, dicono questi qui stanno straparlando. No, cari hater, perché nel cinema è la stessa identica cosa. Se andassimo a prendere un film di Kubrick, andassimo a prendere 2001 di Odissea nello spazio, Barry Lyndon, sono dei film che se tu te li guardi senza il giusto approccio, dici, ma che cos'è questa cosa? Ma non succede niente. Ma in 2001 sono 3 minuti che non parlano, si sente solo il respiro dell'astronauta. C'è un perché. E alla stessa maniera, qua dentro, ci sono dei perché. Sfortunatamente, quando ti approcci a materiale di questo genere, lo devi fare con una certa ottica, perché altrimenti non solo non te lo godi, ma il messaggio non ti arriva. E a quel punto ci sono tantissimi altri esponenti del genere, sia nei videogiochi che altro, anche il cinema, che sono più leggeri. Quindi se uno non è predisposto mentalmente, va benissimo, non è che uno non ci arriva. Ci sono periodi nella vita. Questo gioco qui, è un gioco impegnativo. Quindi, cari amici videogiocatori, se lo dovete approcciare, dovete approcciarlo con la giusta ottica, perché altrimenti non ve lo godete. Non ve lo godete. Tutto qua. Vai avanti.
Poi,
volevo dire questo.
No, hai fatto benissimo.
No, perché prima che
d'accordo.
Poi appunto ci arrivano le critiche.
E qualsiasi cosa dice, è comunque una cosa che ho dimenticato a dire e che mi fa capire come hai colto tutto, non solo come partecipi al gameplay, ma anche come in profondità. Ma è ovvio, sei una persona che se ne intende.
Grazie.
Di cinema e che quindi, insomma, ci mancava appunto che non cogliessi queste cose. Mi fa tanto piacere, anzi, sentirtele dire. Volevo farvi notare come all'inizio, cioè, tutto il gioco ha un incipit che consiste nella ricezione di una lettera da James. Una lettera in cui, come dicevo all'inizio, Mary dice che lo aspetta a Silent Hill nel loro posto speciale. Allora, quindi vi è una lettera, questo è l'inizio. Da notare anche l'aspetto audio. Guarda, insomma, lui sembra un po' intontito, dice, ma che fai? La musica è come se stesse a indicare che è come se fosse una scoperta. Ma poi la lettura, come anche il doppiaggio, è stato fatto magnifico. La musica che si intona, dice, ma sembra proprio comunicarti che sta succedendo. Ma una confusione, ti dà uno stato tipo, ti sembra di essere in un limbo. È come se fosse sospeso. Guarda, ora cambia. molto più positiva, molto più rispetto a prima.
The name on the envelope said Mary.
Infatti, in corrispondenza di questo, vediamo che lui,
my wife's name,
lui si accende una luce, una speranza.
Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then, why am I looking for her?
Cioè,
our special place.
Lui non ricorda neanche qual è il loro posto speciale. Si pone delle domande e dimostra di essere razionale. Dice come può, cioè, in fondo, in lui nascosto, ma c'è una razionalità, una normalità, ma è semplicemente assopita da questa voragine, tra virgolette, di nebbia, di barriera, diciamo, che ha, e anche di speranza al contempo. Guarda.
Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Could Mary really?
Che Mary sia davvero lì, e poi quindi parte l'avventura. Ma da notare anche la musica, una musica molto più distesa, che si accompagna al concetto che emerge dalle frasi che lui dice, dopo, che sostanzialmente fa capire si accende una speranza in lui. Mary sarà probabilmente nel parco, mi ricordo che quello è il posto speciale. Cioè, quindi, appunto, si intona nell'inizio di un viaggio con una speranza che di volta in volta cadrà o meno e ritornerà in base a quello che si verifica. Poi, aspetta, ecco, qua notiamo come quella nebbia di cui parlavo prima, no? Poi, da quella nebbia in cui non vedeva lui nulla, non vi era una luce, poco dopo appare questa luce che abbiamo detto prima, insomma, lo guida e in fondo ulteriore speranza significa questo. Ma a un certo punto lui appena arriva, appena raggiunge quella luce, che sarebbe la luce dell'hotel dove scoprirà la verità, si accorge che la lettera di Mary è vuota, non c'è scritto nulla. Questa è un'altra di quelle cose che ti fanno capire, ti fanno venire in mente che pena James. Perché? In che condizioni si trovava, è come se lui avesse giustificato da sé la necessità di andare lì scrivendosi una lettera di cui non si ricordava.
Che poi e aperta lettera... e chiusa la tonda, questa lettera te la potevi perdere, perché non hai nessuna notifica nel gioco che ti dice no, sento la lettera che è vuota nella mia tasca.
No, no, assolutamente. Io che in quel momento volevo, diciamo, un po' rientrare nel mood dell'inizio del gioco, perché la lettera ce l'hai proprio appena inizi il gioco. Noi sapevamo che eravamo arrivati alla fine. Rileggiamocela. E invece l'ho trovata vuota. Quindi era l'ennesimo frutto, lui l'essere convinto della calligrafia di Mary, delle parole, era tutto nella sua mente, anche quello. Lui guardava quel pezzo di carta, era un foglio vuoto. E se ne rende conto che è vuoto solo alla fine, perché quando vai nel menu, apriamo la lettera, il gioco ci propone il commento di lui una volta che esamina l'oggetto, e il suo commento è sulla carta, non c'è scritto nulla. Un'altra cosa fighissima, molto, molto sottile, missabile, che ti dà un grande significato.
Che giustamente tu stesso l'avevi detto durante la live, cioè lui sta cominciando a guarire. Nel senso, per il percorso che abbiamo fatto noi, quindi per la narrativa che tu hai deciso di approcciare durante il gameplay, leggere la lettera in quel punto, tu hai dato uno spessore a James e hai sottolineato il fatto che lui sta uscendo dalla nebbia, perché finché era nella nebbia del suo cervello, sulla lettera c'erano le parole di Mary, adesso non più.
Esattamente, non è banale. Una coincidenza. No, non è banale, esatto.
Poi e qui è quando lo strozza, infatti, ne parlavi
lì,
prima.
Lì, praticamente, quello nell'ultima, diciamo, boss fight, c'è questo elemento particolare, c'è il letto che rappresenta l'agonia di Mary, gli ultimi anni della sua esistenza, e che quindi si materializza lì. virgolette, per volontà implicita di James. E la moglie, che è condannata e diventa un boss, la moglie che lì in realtà è Maria, ma che diventa un boss, che lui sconfigge, quindi finalmente dice non ho più bisogno neanche di Maria, lì lo, come dicevo prima, lo soffoca come lui ha soffocato, non fa altro, non è che si avvicina e lo uccide con un'arma, no. Lei lo soffoca e sottolineava Ale nell'ultima live di gameplay che soffocarlo è anche un gesto passionale.
Sì.
In questo caso l'interpretazione però è una vendetta allo stesso modo come lui ha soffocato Mary. E
una specie
poi
di contrappasso in una qualche maniera, cioè che lui subisce la stessa cosa che ha fatto. Comunque, vai avanti, vai avanti.
lui voleva questo, lui voleva subirla, voleva praticamente anche quando Pyramid Head ha cessato di esistere e quindi il bisogno di punirsi era cessato in lui, questo bisogno lo vedeva in Maria praticamente, in sua moglie Mary e Maria. Quando iniziamo il gioco, poco prima del video che abbiamo visto poco fa, il gioco inizia così. Cioè lui si passa quella mano tra gli occhi come a voler togliere un velo, una ragnatela che gli copre gli occhi, non gli permette di vedere bene quello che in realtà dovrebbe vedere. Quello è proprio i primi momenti di gioco, proprio
E si
dopo che
apre
premi
così,
start.
sì.
Si apre così, quella è già una chiave di lettura, cioè ma quale lore è lore? Lì anche fin dall'inizio ti hanno voluto far capire come lui ha una vista appannata, lui, cioè non è che si tocca il volto, lui è come se togliesse qualcosa che è davanti agli occhi, è una cosa incredibile. Quando trova per la prima volta la lampadina, la luce,
Giusto,
e si
giusto.
accende luce, quindi speranza, lui la
Guarda il
trova in un
vestito,
manichino,
porca.
vestito come, però, fai caso a dove si trova la
Io
lampadina,
non
Ale.
l'avevo notato,
Si trova, e io poi mi sono visto tutti i video,
e
li ho
c'è
rivisti, ho fatto
ragione.
questa e quindi mi sono cercato di tutto, quindi ci sta. Dico, l'hai vista la lampadina? È nel
Eh
cuore,
sì.
la torcia. Lui, quando la prende, non si vede l'animazione, la strappa, come a strappare il cuore di Mary. Infatti lui l'ha strappato, ha strappato la vita, il cuore rappresenta la vita. Hai capito? Non ha,
Certo.
perché lì avrebbe dovuto avere i vestiti questo manichino di Mary? È la luce. Lui vede quel manichino, non si ricorda in quel momento che quella potrebbe essere Mary.
Non ci avevo
Quando
fatto
lui
caso. È geniale questa, è
mette le mani,
geniale. Vai, vai, avanti, vai, avanti.
questo come tante altre, quando mette la mano nel buco, qui è la prima volta, quando lui non si vede, lì quello è James morto
Sì.
davanti alla televisione, la stessa scena che noi vediamo nel finale, ovviamente non è morta quando praticamente sta vedendo la videocassetta nella stanza prima che arrivi Laura. Lui lì non si riconosce, ma perché è una realtà che non può, non vuole vedere, perché ha una dissociazione, lui non vede ciò che gli sta davanti agli occhi. Non vede poco prima Maria, Mary, in quelle, non vede, non ha ricordi di quei vestiti, Mary, non si sveglia questo in lui. Come non vede addirittura se stesso? Quello è se stesso morto. Sarebbe il James che si sarebbe ammazzato, suicidato, dopo aver visto la videocassetta. Ma Ale, è quello che dicevo prima, lui si è alzato da quella sedia due volte è crollato e la terza volta poi è ripartito a cercare sua moglie. Non ha fatto la fine che vediamo in questa immagine. Ecco perché il Live che porta speranza ed è un finale molto positivo, il migliore il più, in
Sì.
termini di positività, per me è consono, perché lui non ha fatto quella fine, la fine che vedi lì. Non si è ucciso né dopo aver visto la videocassetta né alla fine del gioco. Cioè, e tutta la speranza e altri movimenti, altre cose dimostrano che ha vissuto l'intero gameplay così, non a caso. Ricaricarci l'energia dimostra che lui teneva a sé e
È
ci ha
vero.
dato quel finale positivo.
È vero.
Qui, quando Mary, scusa, Maria,
Maria.
gli dice: io ti aspetto qui, odio il bullying, è perché Maria sa, e lo scopre alla fine del DLC nata da un desiderio, che lei è frutto dell'immaginazione di James, ma spera di essere accettata da James, per cui sa che non lo vedrebbero. Chiunque c'è là dentro, lei già percepisce Laura e Eddie che sono lì dentro, sa che non li vedrebbero. Andando lì, lei rovinerebbe il significato, la funzione che ha verso James. Perché James parlerebbe con lei come parla con quegli altri due che esistono realmente dentro il bullying, ma gli altri si accorgerebbero che parla solo e si smonterebbe uno dei pilastri, capito? Quindi lei lo fa
Giusto.
per il suo bene. Non a caso, lei non riesci a capire chi è in quel DLC, che poi magari finiremo in un modo o nell'altro, cercherò di trasmetterlo, lo finiamo io e te a braccetto, Ale, ti faccio
Volendo.
capire come nasce Maria e come lei capisce comunque, nonostante tutto, lei scopre cos'è, ma vuole soddisfare James, sente questo bisogno, come al contempo sente il bisogno di salvare, di proteggere, inseguire Laura. E vedremo queste scene dove lui mette la mano in quel buco e nonostante potrebbe rischiare la vita, come lui che scende queste scale, questa è una delle prime di tante scale che vanno, scendono verso l'abisso, lui salta giù su ben 5 buchi, ci sono nella colonna sonora di Silent Hill, ci sono 5 suoni diversi, 5 soundtrack, 5 tracciati, scusa, relative ai 5 salti. Ognuno si chiama il primo buco, The First Hall, The Second Hall. Sono proprio canzoni fatte proprio. E ognuno di questi suoi salti nel vuoto, in questi bar, nel baratro, rappresenta come lui stesse sempre più scavando, addentrandosi
Sì.
in quello che è successo nella sua che ha nella
E ti
testa.
faccio notare una cosa, vai indietro di un'immagine per favore. Guarda qua che lui saltando nel buco cade verso il basso, ma nella nuova prospettiva lui sta andando avanti lungo quel corridoio.
Esatto, se tu gira,
Cioè,
esatto, girandola. Grande, grande,
è
ottima, sì,
una
ottima.
cosa meravigliosa. E tra l'altro noi le stiamo sottolineando queste cose così ce le rubano gli altri YouTuber. Ma andiamo avanti.
Ah sì, quello è
Andiamo,
sicuro,
andiamo
è sicuro.
avanti.
E quindi, allora, questo era relativo all'analisi in particolare di alcuni elementi del gioco relativi alla psiche. Poi vorrei in ultimo farvi vedere praticamente come, insomma, il rapporto tra Mary e Piramide, che significato ha. Innanzitutto come lui, per ben tutte le volte in cui rivede Maria o Mary che sia, ha lo stesso dubbio, come lui sempre.
Infatti.
Allora, questa scena qui probabilmente non c'è l'immagine, ok, però qui avanti è il posto in cui lui incontra
Sì.
per la prima volta, è nel parco
Sì, nella zona
in
del
cui
parco, sul lungo lago, diciamo. Sì.
esattamente, in cui incontra Maria, ma pensava di trovare Mary perché era il luogo speciale, poi in realtà ricorderà è l'hotel, il loro luogo
Esatto. E
speciale.
lì invece appunto trova Maria invece di Mary, sì.
Trova Maria, quando la trova, guarda, magari ora riusciamo.
Ecco, la foto era qua
Infatti,
vicino,
scusate, è un video,
aspetto di
sentite la nostra voce, il commento,
trovarla.
però fra poco accorge lo stop appena dirà le.
Eccola là. Mary?
Ci fai caso?
Sì.
Mary?
Lui dice Mary, come dice verso il finale, la stessa identica cosa.
Ma lei è Maria, ora lo scopro.
No,
No, non
you're
sei tu.
not.
Non sei tu. Ma non è la prima volta. Perché?
Infatti.
Allora, se prendiamo. Questo è il primo. La seconda volta dovrebbe essere questo.
Ecco, spostare lo scaffale.
In mano, non sono scontate queste cose.
Oggi sì, perché molte sono le variabili in base alle
E
armi.
adesso Mary?
Aspetta.
Oh, Maria. Oh, Maria.
Colpo.
Wait, Mary?
E due.
Oh, Maria. It's you. I thought you were.
E questa è la seconda
Eh
volta,
sì.
cioè lui, ogni volta che vede qualcuno che somiglia a sua moglie, lui ci spera. Mary? Cioè
Giusto.
lui non vede altro, cioè lui non vede altro che la moglie, quindi lui ha un nutre speranza. Ecco perché per me il live, il finale che abbiamo raggiunto, live, per tutte
Hai
queste
ragione,
cose,
ci sta.
ricontinua. E questa, attenzione, è un filmato in computer grafica, quindi non è che cambia in base alla storia. Quindi
Infatti,
gli autori volevano, secondo me, il live, perché
sicuro.
Poi magari c'è chi non lo raggiunge, però perché ha fatto delle scelte diverse durante la storia, ma loro volevano questo ed ecco perché è canonico, secondo me. Ma questa è
Giusto.
la seconda volta, Ale. Poi c'è una terza volta, perché ricordiamo, Mary muore
Sì.
3 volte, lui ne incontra 4 volte.
Maria?
You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there.
How do you know about that? Aren't you Maria?
Non sei Maria? Insomma, è un continuo, lui ha questa perenne confusione, ma sì, la continua voglia di trovare la moglie, appena vede Maria la scambia per Mary, insomma è un continuo, poi quando lei gli parla da Maria, lui capisce che Maria gli dice, ma perché stai dicendo le cose che può sapere solo mia moglie? Non sei Maria, quindi sei Mary, lui vede Mary, la vede ovunque, lei la vede, e poi un'ultima
giustamente,
volta,
sì, per finale.
Nel finale, Mary.
E tra l'altro si è vestita anche come Mary, appunto.
A me,
Maria si è vestita come Mary, e il vestito del manichino, tra l'altro, veramente.
Esatto, e lui la chiama Mary. Lui ovunque, Ale, nutre sempre speranza. Questi quattro momenti sono dall'inizio alla fine. Sì. Quando lui chiama Mary significa io ancora ci spero che tu sia quella che io cerco, la mia moglie. Per quanto possa essere morta, lui qua già sa che ha visto la videocassetta.
Sì, lui qui già l'ha vista la videocassetta, sì.
Ma lui ci spera, lui ci spera. Quindi per me non è solo questione di ingenuità, ma è proprio la speranza. E lui, giusto, nel fondo, in fondo, vi è una luce. Quella luce è la speranza, la sua voglia di continuare ad andare avanti, di vivere. Quindi confermo per l'ennesima volta il finale del libro, che per me per questi motivi è canonico.
Sì.
Ma poi vogliamo parlare un po' pure di Pyramid Head brevemente, sì, nonostante la mole di
Pyramid Head, potremmo fare altri due video praticamente. Anche
Pyramid
solo
Head,
vai.
Lo incontra qui dietro le sbarre. Uh-huh. Come James dovrebbe stare dietro le sbarre per l'uccisione di Mary, ma le sbarre, dalla sua prospettiva, anche Pyramid Head è dietro le spalle, e Pyramid Head rappresenta la voglia di James di punirsi. La seconda volta che incontriamo Pyramid Head è mentre lui violenta delle donne. Qui c'è una nota che magari di cui non ho parlato, e questo è un filmato, però basta questa immagine. Lui sostanzialmente vede che Pyramid Head, che è frutto della sua mente, rappresenta la sua voglia di punirsi. Infatti Pyramid Head è il boss per tutto il gioco tranne la fine, ma in realtà Pyramid Head rappresenta anche se stesso, perché frutto fa tutto ciò che lui non può fare. Infatti lui, con la moglie malata, da quando è malata lui praticamente non ha mai potuto avere una relazione, diciamo,
sessuale,
tipo rapporto sessuale. E questi rappresentano delle manifestazioni del subinconscio di James, che le perpetra, queste violenze, Pyramid Head, che come lui, a sottolineare che Pyramid Head è anche James, ha una piramide enorme sulla testa, un fardello pesantissimo da portare sulle spalle, come quello che ha James, ma che lui non sa di avere. Lui si nasconde, ecco, mentre proprio le violente. Se fai caso, James si nasconde, ma aspetta, provo ad andare avanti. Ma James ha la lampadina accesa, spara, ma continua ad avere la lampadina accesa in questa scena, come a dire, lui non si vuole far vedere, ma lascia la luce accesa, perché di fatto nel suo subconscio vorrebbe essere punito da Pyramid Head. Quindi quella luce non ci ha pensato neppure a spegnerla.
E poi tra l'altro io non me ne intendo molto, quindi la lore non la conosco, ma ci ho pensato a fondo sul perché i mannequin abbiano unicamente delle gambe, e io penso in relazione a questa singola scena che abbiamo visto qui, quella lì dello stupro da parte di Pyramid Head del mannequin, ovvero la versione unicamente distorta e totalmente femminile della moglie, cioè la moglie oggettificata come, appunto, sì, oggetto sessuale che lui non può avere, non può possedere a causa della malattia. Io lo sto leggendo, sì, così.
Hanno un collegamento anche, appunto, hanno il collegamento a quello che è il sesso represso che lui non ha potuto avere con la moglie, insomma. Non dico represso, non è termine corretto,
no,
il sesso
comunque
che non poteva fare. però e lo vede anche nei manichini che sono solo gambe di una donna, mentre le infermiere rappresentano, secondo me, un mostro, parlando un po' della rappresentazione dei mostri. Perché nascono le infermiere? Perché le infermiere James le ha viste durante tutto il periodo in cui la moglie è stata in ospedale.
Giusto.
Come dalla litigata che lui ha al tele, che ascoltiamo alla fine del gioco e che è anche missabile con le cuffie, dove il dottore gli parla dello stadio terminale della moglie, gli dice: guarda, noi non siamo riuscito a fare nulla, e lui si scaglia contro il dottore, non crede, riponeva enormi speranze, non crede, e inizia a vedere da quel momento come dei mostri anche chi è la voce, chi è
Giusto.
stato attorno a sua moglie in ospedale, dal dottore, ma le infermiere. Poi comunque le infermiere infatti non hanno, per quanto sembrano succinte, hanno un minimo di rappresentazione sessuale perché hanno un po' il petto scoperto, vi è anche lì questo elemento ricorrente, no? Però non è prevalente, prevale la violenza
Esatto.
delle infermiere violentate, quindi lui le vede negativamente. Poi, ad esempio, qui notiamo come Maria ha dei ricordi di Mary. È nata dal desiderio di James, ma James ha anche dei ricordi di Mary, ma sono molto sopiti. Sopiti per lui, non sopiti in Maria. Maria infatti le dice: ma perché non le vai dietro
E
a
certo.
Laura? Perché lei non si riesce a... Lei a un certo punto del gioco, uno screen che penso che non c'ho neanche qua, non riesce, si pone la domanda: ma perché mi sento così legata a quella bambina? Perché con quella bambina Mary ha passato il periodo più brutto della sua vita in quell'ospedale. Quindi lei eredita questo ricordo, il ricordo della moglie di James. Qua è la terza volta in cui muore, l'ho messo perché volevo far notare come lei ha la faccia rovinata. Come
Giusto.
nello stesso modo aveva la pelle e la faccia rovinata la moglie. Questa è l'ultima volta in cui Maria muore, e James in quel momento dice Mary. Una persona potrebbe chiedersi: ma che c'entra? E perché lì sta iniziando veramente a scomparire quella fitta nebbia. Di lì a poco, infatti, andrà all'hotel. Qui invece un'altra analogia tra James e Pyramid Head. A un certo punto James trova l'arma di Pyramid
Giusto.
Head e impugnandola, quando la trascina, ha le medesime movenze e non si pone alcun problema ad usarla, nonostante è stata usata da quell'osco, diciamo, quella no, l'osca Nemesi, che però è frutto della sua mente. Poi, se guardiamo a questa immagine, vabbè, lasciamo stare.
Contro la
Qui
rotellina, se
l'ultima.
la vuoi zoomare.
No, volevo girarla per dare
Ah,
l'impressione che lei
ok.
praticamente non sta in realtà sotto sopra, è come se lei stesse coricata nel letto. Vabbè,
Aspetta.
guarda, lo facciamo
No,
subito in
ma
modifica.
se vuoi. Ah, ok, la
Ruoto.
stavo ruotando io. Vai, 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 ruota da te, ruota da te. Ok.
Qui è come se lei fosse distesa e sempre obbligata in quel letto. Se ci per caso è ricorrente la forma del
Sì?
letto, la
Non è
sagoma
appesa, è distesa,
è
vero?
distesa. È come si chiama?
Sì.
Pyramid Head ha un'altra arma, una lancia con la quale poi le infilza. Quando le
Anche qui
infilza,
richiamo sessuale che ci sta, è giusto.
quando le infilza, lui dice: ero debole, per questo avevo bisogno di te. Cioè,
Sì,
capisce
sì.
che Maria, essendo questa una scena che è così impostata, tipo filmato, anche se non in computer grafica, e che non cambia in base alle scelte del gioco, questo fa capire come lui protende verso una mancata, verso un ripudio di Maria, e quindi verso sempre più una speranza, e si sposa meglio col finale canonico, cioè col finale live. Ora so la verità, perché sono queste tre le immagini: ero debole, per questo ho bisogno di te. Si aggrappava al desiderio, al frutto del suo desiderio, a Maria. E ora so la verità, è ora di finirla. Più avanti dirà, quando arriveremo al finale di gioco, ora è arrivato il momento di smettere quest'incubo, quando arriverà a incontrare Maria e la confonde per Mary, ma lì ha ragione, anche se ha le idee più chiare. Perché? Perché è vestita allo stesso modo, come vedevamo prima.
Guarda, ora che stai sottolineando queste cose, effettivamente mi appare sempre più chiaro come il finale live sia quello che meglio calza all'interno della narrativa, soprattutto per questa terza frase che hai letto. Perché perché altrimenti non avrebbe alzato in questa maniera la testa se poi doveva finire in maniera diversa.
Ma anche la scena.
Esatto. Vai.
Anche la scena che lui si rialza dopo che in hotel vede giusto la videocassetta, ma quello è l'ultimo segnale che ti mandano per farti capire James in fondo ha ancora una vaga speranza di andare avanti. Questo posto non è cambiato affatto in 3 anni, eh? La dissociazione, la depersonalizzazione e quant'altro non gli permettono di percepire il tempo. Lui dice: ma non è cambiato affatto, eppure sono passati 3 anni. Eh no, non è cambiato perché è passata una settimana.
Certo.
La lettera che Mary ha lasciato all'infermiera Rachel da dare a Laura, dove gli inaugurava alla fine buon 8° compleanno. Laura gli dirà poco dopo: non ho compiuto, no,
ho compiuto
lui dice quanti
anni? La settimana scorsa,
Laura, è l'innocenza, presenta appunto come bambina, che è una persona dal cuore puro.
Giusto.
James all'inizio del gioco gli dice: ma com'è che tu non ti sei fatta niente? Ma perché? Cosa mi dovrei fare? Sei cieco? Non è che è cieco, lui vede più di lei, ma perché ha un cuore impuro e quindi si materializzano i mostri della sua anima, del suo subconscio, del suo essere negativo. Lei invece disegna i gattini, lei non vede nulla, sta lì trasportata solo dalla voglia di rincontrare Mary, per poi scoprire che Mary è morta ed è morta per mano di James. Ma anche Laura lo perdona. Nella lettera infatti Mary dice: chiudi un occhio, sembra burbero, però in fondo è una brava persona, mi vuole bene. E queste erano le parole nella lettera finale di Mary. Lettera finale che, se vuoi, andiamo a prendere. Dovrebbe essere da qui in
sì
poi.
Questa qua che abbiamo visto nel finale, sì,
almeno ho preso i pezzi principali. Mm-hmm. Questa era la lettera reale, quindi qua gli dice ogni volta, insomma, Mary nel finale proprio del gioco, qui è pochi minuti prima della fine del gioco. Mm-hmm. E in poche parole Mary gli dice che, insomma, si può notare come lei si dia delle colpe, ma come al contempo abbia delle paure di James, che lei faccia disgusto a James, che lo disgusti, che il suo rientro a casa non sia qualcosa di positivo per James. Lei si dà delle colpe. Maria dice: ogni volta che viene a visitarmi, Mary, vedo come è difficile per te. Non so se mi odi o se ti faccio pena, o forse ti disgusto, perché comunque vi era anche un peggioramento della pelle, della salute proprio, era diventata brutta, scarna, brutta, giusto per rendere l'idea, dico, va. Mi dice: mi dispiace quando mi ha detto, mi dispiace, lei gli dice a James, perché riconosce che è solo colpa sua, ma non è così. Quando mi hanno detto che sarei morta, non riuscivo ad accettarlo. Mi hai dato così tanto, in un altro pezzo della lettera dice: mi hai dato così tanto e io non ho potuto darti niente in cambio. È per questo che devi vivere per te stesso ora, fai ciò che è meglio per te, James. Cioè lei dice: devi vivere. James nel nostro finale continua a vivere. Lei si dà tante colpe. E questo, insomma,
sì,
sono le parti principali. Ora, in quell'ultima immagine non si vede bene, provo a fare uno zoom un attimo.
Mm-hmm.
No, non mi va. E comunque Ale, voglio far ascoltare un attimo se ci riesco. Ah no, ce l'ho sotto forma di foto.
Ah.
Mannaggia, perché comunque è bellissimo il doppiaggio anche quando legge
sì
la lettera.
No,
ma
guarda,
è una
veramente
cosa che ti acchiappa una fitta al cuore. Cioè, se veramente sei vissuto bene il gioco. Comunque qui sostanzialmente si vedono dove sto puntando con il cursore del mouse,
sì, okay,
ma la risoluzione è bassa. James e Laura.
E Laura, sì.
Che vanno via. Tra l'altro prima si vedeva James, Laura, che passava dalla tomba di Mary e andava avanti. Poi si ferma, James era dietro, lo aspetta. Quindi diciamo che non è neanche una coercizione verso Laura. Laura ha perdonato pure lei, James.
Esatto.
E James può vivere in pace.
Allora, dimmi tu se abbiamo altro da aggiungere Oppure se vogliamo salutare i nostri amici.
Due chicche. Okay. Due chicche. Allora, il padre di James Sunderland lo incontreremo in Silent Hill 4. Silent Hill 4 è ambientato... fighissimo. Silent Hill 4 è ambientato in un condominio.
Perché cambio tu... la visione. Ok, così siamo a schema intero. Vai avanti, vai avanti. Silent Hill 4 The Room, sì, ricordiamo.
È ambientato in un condominio. È il custode di questo condominio è il padre di James.
Ah.
Una cosa forte. Inoltre verrà nominata da una ragazza che finisce all'ospedale, verrà nominata la moglie di James, Mary, di cui ho sentito parlare tramite un'altra che si trova nella stessa camera. Quindi vi sono degli elementi ricorrenti. Queste qua sono due particolarità così. Poi in realtà ne volevo dire un'altra, ma riguarda lo scenario secondario di Nata da un desiderio relativo a Maria. In poche parole, Maria parla con uno dietro che sta chiuso in una casa da dietro una porta, chi commissiona delle cose. Lei non arriva mai a vedere chi è questa persona, sa solo che gli ha detto di raccogliere in quello scenario un oggetto che già è stato usato in Silent Hill 1 per resuscitare un personaggio in Silent Hill 1. Lei accetterà senza capire come mai ciò, e questo personaggio gli parlerà di James, la avvertirà: più avanti in questa città potresti vedere cose che non conosci, ma potresti conoscere una persona che si comporterà male nei tuoi confronti o si è comportata male. E insomma, lei a un certo punto, in Maria gli si apre insomma un mondo, e comunque sente un bisogno di incontrare questa persona che sa che è James. In realtà, alla fine del gioco, quando raccoglierà l'oggetto che il tizio, che non ha mai visto da dietro la porta, gli ha detto di raccogliere, lei lo avverte, lui dice: ah, finalmente l'hai raccolto, allora posso vivere serenamente, posso andare avanti. Apre la porta e non trova nessuno. Ci sono delle teorie, che non sono loro quant'altro, che collegate bene alla trama. Ma lì dovremmo fare pure un'altra analisi e fare pure quel gameplay del secondo scenario.
E lo faremo.
Dimostrano come quella persona, la persona che era in quella stanza era James, ma si era presentata a Maria con un altro nome, perché lui aveva avuto in quel momento una dissociazione ancora peggiore, ed era subito dopo la morte di Mary, e ancora non aveva ricevuto la lettera. Aveva avuto una dissociazione di secondo livello, che di terzo livello, che si era concretizzata in uno sdoppiamento di personalità. Quello è il peggiore. Lui credeva di essere un'altra persona che ha un altro nome e cognome, ma in realtà era se stesso che diceva a Maria di raccogliere un oggetto che è uno di quelli che gli servirà per resuscitare Mary in un altro finale. E nel momento in cui lui glielo porta, a lei glielo porta, a lui basta questo per stare tranquillo, e scompare. In realtà poi scopriremo che scompare, ma perché ha ricevuto una lettera, e si dirige a Silent Hill e ritorna a James Sunderland. Non è più quel nome e cognome, che non ricordo ora quali sono, che è,
comunque una personalità diversa e totalmente formata, quindi un'altra
personalità. Quindi Silent Hill, prima di Silent Hill 2, della storia che inizia con lui che riceve la lettera che abbiamo visto, James si vede, non si vede, ma è lui. Si scopre tramite quello scenario secondario che addirittura era in una fase ancora più catatonica e di gran lunga peggiore. Ma ne è uscito fuori appena gli è arrivata quella lettera. Insomma, lui è partito a una scintilla dopo che ha ricevuto l'oggetto che aveva chiesto a Maria di portargli, scintilla che gli ha fatto credere che gli era arrivata una lettera, e per cui l'aveva fatto passare da uno stadio pessimo di sdoppiamento, di dissociazione, che si era tramutato nella peggiore casistica al terzo livello in uno sdoppiamento della personalità, l'aveva fatto tornare a una situazione di dissociazione più, tra virgolette, umana, normale, di primo livello, dove hai una sensazione del tempo non corretta, non vedi ciò che dovresti vedere, e insomma hai una visione poco chiara della realtà, ma di gran lunga meglio rispetto allo sdoppiamento.
Allora, io direi che l'analisi l'abbiamo fatta, ma oggettivamente in giochi del genere si potrebbe parlare veramente per ore, perché abbiamo solamente toccato quella che è la superficie di un prodotto che davvero è di una profondità tremenda. Non abbiamo, per dire, non abbiamo fatto nessun tipo di analisi sulle texture di gioco. Un esempio su tutti, le foto presenti nell'hotel, ok? Nel letto. Quindi veramente questo gioco sarebbe infinito da trattare. Però direi che il podcast lo possiamo chiudere qui. Se vi è piaciuto, io spero che vi sia piaciuta questa puntata e che vi abbiamo tenuto buona compagnia. Noi ci rivediamo come podcast mercoledì prossimo alle 21, sempre qui su Pad alla Mano. Seguiteci sui social o comunque guardate il calendario su Twitch per vedere che cos'altro va in onda in questi giorni. Io sono stato Alessandro e vi voglio bene, vi do...
Vi saluto anche io e vi invito a recuperare le 5 live di gameplay.
Giusto,
di Silent Hill
2, su YouTube.
Anche su YouTube, esattamente, anche se avete visto questa puntata, di sicuro vivere il gioco anche in quel modo vi porterà ulteriormente ad affezionarvi un po', a capire quella che è veramente la storia, l'argomento trattato, la profondità di un capolavoro del genere.
Ciao e buonanotte.
Ciao a tutti.